interessante, qui è proprio un luogo dove meditare sul mistero della vita eterna, della morte. Voi sapete che questo è uno dei grandi punti di differenza però fra ogni altro animale e l'uomo, mentre le correnti scientiste tendono a dire che l'anello fra la scimmia, l'ultimo dei primati, e l'uomo è piccolissimo. In realtà noi sappiamo benissimo che è enorme, cioè l'uomo primitivo è estremamente simile a noi ed è estremamente diverso dalla scimmia. Noi abbiamo il computer e questi non ce l'avevano, ma in realtà il problema della morte di tuo figlio, di tua moglie, la tua, è esattamente lo stesso per loro e per noi, no? E allora l'uomo seppellisce e si domanda, cioè la sepoltura non è mai semplicemente la morte, ma è dire che cos'è la vita eterna? Che cos'è il futuro? Dov'è mia moglie che è morta? Dov'è mio figlio? Dov'è andato? Dove lo rincontrerò? No? Nessun animale potrà mai fare questo, cioè l'animale soffre, urla, eccetera, ma non ha il senso dell'eternità, no? Non ha la vita spirituale. E allora noi, voi sapete, gli antropologi dicono che l'uomo primitivo, cioè non lo vedi dalle ossa, lo vedi dal simbolo, dove c'è un graffito, dove c'è una sepoltura rituale, dove c'è il corpo messo in una certa maniera, dove c'è un ritorno a visitare quel corpo, cioè, allora lì c'è un uomo. Se non c'è questo, siamo in una realtà ancora animale che non ha la percezione. No? Papa usa un'espressione bellissima, dice che l'uomo è come un pesce che sta nell'acqua, ma sta anche sopra l'acqua e si guarda e dice che ci sto a fare nell'acqua. Cioè l'uomo è l'unico che sta dentro e sta fuori, sta dentro e sta sopra, no? È una battuta che mi diverto a fare per spiegare la differenza, pensate al cibo, ai graffiti, eccetera. Cioè, dove veramente c'è la domanda sul perché. C'è Marguerite Yourcenar, questa grandissima letterata che dipinge l'uomo primitivo e dice lui ha inventato i primi canti, dipinge come Picasso. Cioè l'uomo primitivo è uguale a noi, aveva gli stessi odi, gli stessi rancori, le stesse speranze, la stessa gioia. Siamo veramente simili, no? Anche se noi ci sentiamo superiori, questa esagerata superiorità dell'uomo moderno che si crede. E la battuta che io così mi piace fare, un po' di tempo che la faccio quando spiego Genesi, voi sapete che nessun animale può ringraziare, cioè l'animale mangia, l'uomo mangia, ma l'uomo può disprezzare ciò che ha, oppure ringraziare, no? Ringraziare la moglie, il marito, se stesso, Dio, essere arrabbiato perché la vita va male, no? E allora questa stupidaggine che mi è venuta in mente, c'è un grande esploratore che va, un missionario, un esploratore che va in Africa, nella savana, comincia a camminare, si trova a circondato da leoni, che capisce che sta per venire l'ultima sua ora. Allora si ferma un attimo e prega: Signore, aiuta questi animali ad avere sentimenti umani,
Umani,
sentimenti perché posso,
cristiani.
io posso salvarmi, eccetera, no? Allora si ferma e i leoni fanno: Signore, benedici noi il cibo che stiamo perdendo. Arrivederci al tuo santo servizio. Ecco, nessun animale potrà mai fare questo, no? Cioè rendersi conto che il cibo è un dono che viene da qualcosa e rendersi conto che la morte è una domanda che pone una domanda ulteriore, no? Questo posto ci ricorda, e se volete, l'ho imparato da Don Andrea Santoro, lui ci faceva dire l'eterno riposo nei luoghi. Io l'ho detto una volta al Museo del Louvre, perché lì ci sono i corpi dei faraoni, no? Penso che possiamo dire una preghiera semplice: questa è gente come noi, cioè come noi avremo dei posti così, loro li hanno avuti, possiamo dire solo l'eterno riposo. Paolo ci ha insegnato la risurrezione, loro saranno giudicati, saranno salvati, hanno bisogno di Cristo, hanno bisogno della misericordia di Dio e porteranno il bene che hanno fatto, cioè il bene che hanno fatto Dio lo conosce, lo vedrà. No? Diciamo questa semplicissima preghiera per loro, per tutti i nostri morti. E vorrei presentarvi la figura dell'Apostolo Filippo, che quasi sicuramente è stato qui, anche se c'è qualche dubbio, la tomba potrebbe essere del diacono Filippo, ma a noi, come sapete, questo non importa tantissimo, perché se non è stato qui è stato in qualche città vicino, insomma non è così importante. E vorrei presentarlo a partire da una frase di un grande pittore francese. Un gigante, io amo moltissimo, si chiama Henri Matisse, che voi conoscete. Matisse dice questa frase straordinaria: io sono fatto di tutto ciò che ho visto, cioè vedendo le cose che vedo mi hanno costruito. Lui dice: io quando devo fare un'opera, vedo una cosa, questa cosa mi entra dentro, sono come imbevuto di quella cosa, e poi riesce quando io dipingo, quando coloro una tela, eccetera, no? Sapete che Matisse ha dedicato gli ultimi 5 anni della sua vita a fare una cappella. Io mi son divertito, mi è piaciuto tantissimo scrivere un articolo su questa cosa. Vance l'ha voluta pagare lui, perché lui era malato, ha avuto una donna, si chiamava Monique, una infermiera, che poi è diventata sua modella e poi si è fatta suora. E quando lui si è ammalato in Costa Azzurra, lei da suora era andata a vivere lì vicino, e quindi hanno collaborato insieme a fare questa cappella, che lui ritiene l'opera più grande della sua vita, no? Sono al Vatican, trovate dentro i Musei Vaticani, i disegni preparati, hanno sistemato una parte, no? E lui appunto dice questo: Io sono fatto di quello che ho visto. Se ci pensate, è vero, noi abbiamo visto la cattiveria. La cattiveria non è che ci lascia indifferenti, abbiamo visto la bellezza, abbiamo visto chi si ama. Noi, se noi abbiamo visto delle famiglie felici o non l'abbiamo vista, non è la stessa vita. Se noi abbiamo visto la speranza o abbiamo visto la disperazione, noi siamo fatti di quello che noi vediamo, no? E Filippo è uno che nel Vangelo di Giovanni, siamo dentro, cioè è lui che ce lo caratterizza in maniera particolare. Nei tre episodi in cui si parla di lui, ritorna sempre il verbo vedere. E se ne parla di lui innanzitutto al capitolo 2, al versetto 42, dove c'è quella chiamata successiva, c'è prima Andrea, che come sapete è il primo chiamato, i greci lo chiamano il prototokos, Andrea è il primo chiamato, poi Andrea va a chiamare Pietro, quindi è Andrea che chiama Pietro, Pietro è la pietra, il capo, ma viene chiamato da un altro apostolo. Probabilmente Giovanni è più storico dei sinotti. Giovanni dice stavano sul lago e li chiamò venite, seguitemi. Giovanni probabilmente sa bene come è venuta la chiamata e sono i sinottici a sintetizzare come unica chiamata tutto quanto, no? Poi Andrea e Pietro vanno a chiamare Filippo e poi Filippo va a chiamare Natanaele. Allora quando Filippo dice a Natanaele di venire, gli dice vieni e vedi. Quello che Gesù ha detto venite e vedete, l'ha detto a Pietro e Andrea. È passato già di terza mano e lui dice: vieni e vedi, cioè vieni a vedere Gesù, vieni ad abitare tu devi vedere la vita cristiana, devi vedere il Cristo, devi vedere la sua vita, no? Nel capitolo 12 del Vangelo di Giovanni, al versetto 21, siamo verso la fine della predicazione, già hanno deciso di uccidere Gesù, dopo poco Gesù sarà ucciso, siamo proprio alla fine della prima parte del Vangelo di Giovanni, arrivano dei greci. Quindi degli ellenisti, delle persone che parlavano greco, gente di questo luogo, quindi vediamo il collegamento di Filippo con il mondo greco già nel Vangelo, no? La parola Filippo è greca, fra l'altro, e molti apostoli hanno nomi greci, secondo me Gesù parlava greco, Gesù parlava aramaico, ma sapeva anche il greco, perché il greco era come l'inglese di oggi, cioè era una lingua dove si usciva dalla propria città, si aveva come lingua comune di comunicazione, no? E allora i greci dicono questa cosa semplicissima, vogliamo vedere Gesù. Cioè, allora Filippo va da Gesù e gli dice: questi ti vogliono vedere, no? C'è l'idea di volere vedere Gesù, lo vogliamo vedere. E al capitolo 14, al versetto 8, siamo nei discorsi dell'ultima cena. Questa volta è Filippo che, rivolto a Gesù, gli dice: mostraci il Padre e ci basta. 14,8. È una frase meravigliosa, è la domanda dell'uomo che seppellisce morti. Qui a Gerapoli abbiamo visto le tombe. L'uomo che cosa vuole? Cioè, l'uomo vuole vedere Dio. L'uomo vuole dire, ma io ho paura della morte, ma io voglio vincere il tradimento, voglio riuscire ad amare, voglio che la mia vita abbia significato, io voglio vedere Dio. E allora Filippo dice, mostraci il Padre e ci basta. Cioè, ciò che ci serve per star bene, ci basta, è il Padre. Notate questa espressione meravigliosa, provate a vedere tante volte, mi piace riflettere su, perché non ci basta mai niente? Perché il bambino dice, il genitore dice basta, fate la fine, non ci basta mai niente, no? Pensate a quel canto ebraico, Dayenu, ci sarebbe bastato, no? Cioè quando noi siamo sereni, quando noi siamo sazi, quando noi ci basta, no? Filippo dice mostraci il Padre, se noi abbiamo la certezza che Dio è con noi, ci basta. Sapete quell'espressione straordinaria di Dante, in sua volontà è nostra pace. Se noi siamo nella sua volontà, noi viviamo nella pace. Se noi stiamo facendo una cosa che non siamo sicuri se Dio la vuole, noi non siamo nella pace, perché non ci basta, cioè a noi serve stare con il Padre, no? E la risposta di Gesù è straordinaria, subito dopo, nel versetto dopo, Filippo, da tanto tempo sono con voi e ancora tu mi dici mostraci il Padre. Chi vede me vede il Padre. Cioè, questa domanda ha una risposta peculiare nel cristianesimo. Vuoi vedere l'amore di Dio, vuoi vedere come è fatto Dio, devi vedere Gesù. Il bambino Gesù, l'uomo adulto Gesù, il crocifisso Gesù, il risorto Dio. Ecco Dio, quello è il volto di Dio, cioè mostraci questo Padre e ci basta. Allora Filippo è colui che ha visto Gesù, ha visto il Padre in Gesù, gli è bastato finalmente, gli è bastato al punto che è morto martire, che è stato disposto a dare la vita, no? Probabilmente, come sempre, i martiri avvenivano forse fuori dalla città. Il martirio è quell'edificio circolare dove si venerava e a fianco, appunto, gli archeologi italiani pensano di aver trovato proprio quest'anno, sono notizie di quest'anno, la missione archeologica ha trovato una chiesa al cui interno c'è una cappella, c'è un sepolcro simile a questi che abbiamo visto, e poi c'è una grande lastra di marmo proprio sotto l'altare, e pensano che sia stata la prima tomba, questa edicola laterale, e poi il corpo sia stato messo sotto l'altare, proprio perché quando si celebra l'Eucaristia si celebra sopra la tomba di chi ha trasmesso il volto del Padre prima di noi, no? E noi come facciamo a vedere Gesù? C'è la domanda successiva, cioè lui l'ha visto, no? Ma noi come facciamo a vedere Gesù, a vedere il Padre? La Chiesa risponde con un'espressione che ci ricorda questo uso, attraverso la tradizione della Chiesa. Voi pensate che l'Eucaristia che noi abbiamo un prete a Roma, Don Andrea, Don Gianfranco, Don Francesco, Don Filippo, eccetera, che celebra Padre Maurizio, che celebra la Messa. Perché da questo apostolo fino a lui c'è sempre qualcuno che ha imposto le mani sulla testa di un altro, e allora quando quel sacerdote celebra l'Eucaristia, ci arriva, noi vediamo di nuovo Cristo, vediamo il corpo di Cristo e lo riceviamo pienamente. È la tradizione della Chiesa che per certi aspetti è più importante della Bibbia. Voi sapete che voi potete leggere migliaia di volte la Bibbia, ma non avrete mai l'Eucaristia. Se voi invece avete un'Eucaristia e il sacerdote dice questo è il mio corpo, lì veramente c'è Gesù, noi alziamo il capo, viene elevato, lo si vede, è presente, si dona in quel momento in mezzo a noi. Qui c'è un autore di Gerapoli, Gerapoli ve l'ha detto più volte, vuol dire Ierapoli, città sacra, diventa città episcopale, un famoso vescovo di Gerapoli e papia di Gerapoli, che è uno scrittore vissuto nel secondo secolo, più o meno nel periodo di San Policarpo, e dice così un autore, Eusebio, che parla di papia. Lo stesso papia che ha raccolto una serie di testi cercando le parole di Gesù, cercando di ricostruire la storia delle origini, a noi sono rimasti solo dei frammenti di questo autore del secondo secolo, e Eusebio che ci parla di lui dice così: lo stesso papia, nel proemio dei suoi discorsi, rivela di non essere stato affatto uditore e spettatore dei santi apostoli, cioè non li ha uditi e visti, ma insegna di aver appreso le cose che riguardano la fede dai loro familiari. Cioè le ha prese da coloro che hanno visto e udito Gesù. Ecco come egli si esprime, dice Eusebio, e qui apre virgolette le parole di Papia. Non esiterò ad aggiungere alle mie spiegazioni ciò che un giorno appresi bene dai presbiteri, cioè dagli anziani, dai sacerdoti, dai vescovi, anziani, e che ricordo bene per confermare la verità di queste mie spiegazioni. Poiché io non mi dilettavo come fanno i più di coloro che dicono molte cose, ma mi dilettavo di coloro che insegnano cose vere. Non di quelli che riferiscono precetti di altri, ma di quelli che insegnano i precetti dati dal Signore. Se in qualche luogo mi imbattevo in qualcuno che avesse convissuto con i presbiteri, io cercavo di conoscere i discorsi dei presbiteri. Che cosa disse Andrea, o che cosa disse Pietro, o che cosa Filippo, o Tommaso, Giacomo, o Giovanni, o Matteo, o alcun altro dei discepoli. Notate che Filippo è il terzo dopo Andrea, Pietro e Filippo. È il terzo apostolo qui in questa, perché Andrea è il discepolo che evangelizza la Grecia, c'è Pietro e poi c'è Filippo. Potrebbe essere questo un segno che qui a Gerapoli Filippo già nel secondo secolo era amatissimo. Poiché io ero persuaso che ciò che potevo ricavare dei libri non mi avrebbe giovato tanto quanto quello che udivo dalla viva voce ancora superstite. Allora Papia dice, se io sentivo uno che aveva parlato con Pietro, uno che aveva parlato con Filippo, uno che aveva parlato con Andrea, questo per me era infinitamente di più di quello che io leggevo in un testo, no? E sapete che la Bibbia e la tradizione si completano a vicenda. La tradizione ha la forza di darci la vivezza della parola di Dio e l'attualità di Cristo. Tutta la Bibbia non ci può mai dare l'Eucaristia. Non ci può mai dare un abbraccio, una carezza, non ci può dare il perdono della confessione, non ci può dare la carità per i poveri. La tradizione ci dà la vita cristiana. Noi vediamo nei genitori, nei preti, nei catechisti, nei papi, nei santi, noi vediamo la vita cristiana, no? La Bibbia invece ci trasmette la tradizione in maniera fissa. Quindi da un lato è più debole perché è come fissa, potrebbe essere quasi una lettera morta, no? Perché è un testo scritto, se io non lo so leggere non lo capisco, ma d'altro canto diventa come un punto fermo che aiuta sempre la tradizione a essere fedele a se stessa. Io per esempio in questo momento sono tradizione, vi sto raccontando la storia di Filippo, ma se io adesso dessi un calcio per esempio ad Orazio, io in questo momento io smetterei di essere tradizione, cioè non tutto quello che fa la tradizione è tradizione di Cristo, no? Allora la scrittura serve a discernere dentro la tradizione un punto fermo. Se uno dice non è vero che Gesù è risorto, Uno prende la Bibbia e dice, ma no, la Bibbia lo dice chiaramente, il Vangelo, eccetera. Cioè, quell'elemento cristallizzato che permette di ridare continuamente alla tradizione la coscienza di essere nella retta via. E la Bibbia poi ci trasmette la freschezza di tanti particolari che nella tradizione a volte si perde, perché la tradizione va all'essenziale, va al cuore delle cose, no? Allora la De Verbum dice che Cristo, che è la parola di Dio, ci raggiunge tramite due mani, che sono la tradizione e la scrittura. Noi abbiamo letto la scrittura adesso, Giovanni, ma abbiamo la tradizione di Filippo, che viene trasmessa di generazione in generazione e viene trasmessa nell'Eucaristia, nella predicazione, nella catechesi e così via, no? E un'ultima cosa su questo luogo, che ci riporta sempre alla tradizione: qui è stata ritrovata la più antica iscrizione cristiana conosciuta, che è di un vescovo che si chiama Abercio. La trovate adesso ai Musei Vaticani, si conosceva, questa era stata trascritta, ma poi la trovò un ricercatore scozzese nel 1883. Dice così questo testo: io di nome Abercio, discepolo del casto pastore, che è Cristo chiaramente, che pascola greggi di pecore per monti e pianure, che ha grandi occhi che dall'alto guardano ovunque. Cristo è il pastore che vede tutte le nostre vite, i nostri figli, i nostri nipoti, i nostri peccati, le nostre cose belle. Egli mi istruì il pastore in scritture degne di fede e mi inviò a Roma a contemplare il regno e vedere la regina, che è la chiesa di Roma, in aura veste ed aurei calzari. Immaginatevi questo, noi veniamo pellegrini in Turchia, Abercio da Gerapoli va in pellegrinaggio a Roma e nella sua epitaffio qui scrive: cosa ho fatto di bello nella vita? Sono andato ad ascoltare Pietro, sono andato a ascoltare la testimonianza di Pietro, a fare la comunione con un prete che è discepolo di Pietro, no? Vidi là un popolo che porta uno splendido sigillo, saremmo noi romani, è la chiesa sigillata dagli apostoli. Visitai la pianura di città della Siria, passato l'Eufrate, in Isibi, sono andato anche a est, e ovunque trovai compagni, dovunque andrai trovai altri cristiani, avendo Paolo compagno di viaggio, perché lui si leggeva le lettere di Paolo e visitava tutte le città dove Paolo era stato. Dappertutto mi guidava la fede e mi imbandì il casto pastore per cibo dovunque un pesce di fonte immenso, puro, che la casta vergine, che è la chiesa, prende e porge a mangiare agli amici ogni giorno, avendo un vino eccellente che ci mesceva insieme con il pane. Quindi lui camminava con la Bibbia e camminava con l'Eucaristia e andava verso Roma camminando in pellegrinaggio. Queste cose ho fatto scrivere qui io a Berce in mia presenza, mentre avevo in verità 72 anni. Quindi a 72 anni lui scrive questo testamento spirituale, si detta la sua lapide. E chiunque comprende queste cose e sente come me, preghi per Abercio. Noi l'abbiamo fatto dicendo l'eterno riposo. E poi c'è una piccola postilla sul sepolcro: nessuno poi metta altro nel mio sepolcro, se no pagherà all'erario dei Romani 2000 aure e all'ottima patria Gerapoli 1000. Qui c'è la pochezza anche umana che un po' emerge, lui vuole stare nel suo sepolcro da solo, e questo è l'uomo nei suoi due lati, la tradizione nella sua realtà bella e nella sua miseria che sempre esiste. E vorrei presentarvi la figura dell'apostolo Filippo, che quasi sicuramente è stato qui, anche se c'è qualche dubbio, la tomba potrebbe essere del diacono Filippo, ma a noi, come sapete, questo non importa tantissimo, perché se non è stato qui è stato in qualche città vicino, insomma non è così importante. E vorrei presentarlo a partire da una frase di un grande pittore francese, un gigante, io amo molti, si chiama Henri Matisse, che voi conoscete. Matisse dice questa frase straordinaria: io sono fatto di tutto ciò che ho visto. Cioè, vedendo le cose che vedo mi hanno costruito. Lui dice: io quando devo fare un'opera, vedo una cosa, questa cosa mi entra dentro, sono come imbevuto di quella cosa, e poi riesce quando io dipingo, quando coloro una tela, eccetera, no? Sapete che Matisse ha dedicato gli ultimi 5 anni della sua vita a fare una cappella. Io mi son divertito, mi è piaciuto tantissimo scrivere un articolo su questa cosa. Vance l'ha voluta pagare lui, perché lui era malato, ha avuto una donna, si chiamava Monique, una infermiera che poi è diventata sua modella e poi si è fatta suora, e quando lui si è ammalato in Costa Azzurra lei da suora era andata a vivere lì vicino, e quindi hanno collaborato insieme a fare questa cappella che lui ritiene l'opera più grande della sua vita, no? Sono al Vaticano, trovate dentro i Musei Vaticani i disegni preparati, hanno sistemato una parte, no? E appunto dice questo: io sono fatto di quello che ho visto. Se ci pensate è vero, noi abbiamo visto la cattiveria non è che ci lascia indifferenti, abbiamo visto la bellezza abbiamo visto chi si ama, noi, se noi abbiamo visto delle famiglie felici o non l'abbiamo vista, non è la stessa vita, se noi abbiamo visto la speranza o abbiamo visto la disperazione, noi siamo fatti di quello che noi vediamo, no? E Filippo è uno che nel Vangelo di Giovanni, siamo dentro, cioè è lui che ce lo caratterizza in maniera particolare, nei tre episodi in cui si parla di lui, ritorna sempre il verbo vedere. E se ne parla di lui innanzitutto al capitolo 2, al versetto 42, dove c'è quella chiamata successiva, c'è prima Andrea, che come sapete è il primo chiamato, i greci lo chiamano il prototokos, Andrea è il primo chiamato, poi Andrea va a chiamare Pietro, quindi è Andrea che chiama Pietro, Pietro è la pietra, il capo, ma viene chiamato da un altro apostolo. Probabilmente Giovanni è più storico dei sinotti. Giovanni dice stavano sul lago e li chiamò venite, seguitemi. Giovanni probabilmente sa bene come è venuta la chiamata e sono i sinottici a sintetizzare come unica chiamata tutto quanto, no? Poi Andrea e Pietro vanno a chiamare Filippo e poi Filippo va a chiamare Natanaele. Allora quando Filippo dice a Natanaele di venire, gli dice vieni e vedi. Quello che Gesù ha detto venite e vedete, l'ha detto a Pietro e Andrea. È passato già di terza mano e lui dice: vieni e vedi, cioè vieni a vedere Gesù, vieni ad abitare tu devi vedere la vita cristiana, devi vedere il Cristo, devi vedere la sua vita, no? Nel capitolo 12 del Vangelo di Giovanni, al versetto 21, siamo verso la fine della predicazione, già hanno deciso di uccidere Gesù, dopo poco Gesù sarà ucciso, siamo proprio alla fine della prima parte del Vangelo di Giovanni, arrivano dei greci. Quindi degli ellenisti, delle persone che parlavano greco, gente di questo luogo, quindi vediamo il collegamento di Filippo con il mondo greco già nel Vangelo, no? La parola Filippo è greca, fra l'altro, e molti apostoli hanno nomi greci, secondo me Gesù parlava greco, Gesù parlava aramaico, ma sapeva anche il greco, perché il greco era come l'inglese di oggi, cioè era una lingua dove si usciva dalla propria città, la si aveva come lingua comune di comunicazione, no? E allora i greci dicono questa cosa semplicissima, vogliamo vedere Gesù. Cioè, e allora Filippo va da Gesù e gli dice: questi ti vogliono vedere, no? C'è l'idea di volere vedere Gesù, lo vogliamo vedere. E al capitolo 14, al versetto 8, siamo nei discorsi dell'ultima cena, questa volta è Filippo che, rivolto a Gesù, gli dice: mostraci il Padre e ci basta. 14,8. È una frase meravigliosa, è la domanda dell'uomo che seppellisce morti. Qui a Gerapoli abbiamo visto le tombe. E l'uomo che cosa vuole? Cioè, l'uomo vuole vedere Dio. L'uomo vuole dire, ma io ho paura della morte, ma io voglio vincere il tradimento, voglio riuscire ad amare, voglio che la mia vita abbia significato, io voglio vedere Dio. E allora Filippo dice, mostraci il Padre e ci basta. Cioè, ciò che ci serve per star bene, ci basta, è il Padre. Notate questa espressione meravigliosa, provate a vedere tante volte, mi piace riflettere su, perché non ci basta mai niente? Perché il bambino dice, il genitore dice basta, fate la fine, non ci basta mai niente, no? Pensate a quel canto ebraico, Dayenu, ci sarebbe bastato, no? Cioè quando noi siamo sereni, quando noi siamo sazi, quando noi ci basta, no? Filippo dice mostraci il Padre, se noi abbiamo la certezza che Dio è con noi, ci basta. Sapete quell'espressione straordinaria di Dante, in sua volontà è nostra pace. Se noi siamo nella sua volontà, noi viviamo nella pace. Se noi stiamo facendo una cosa che non siamo sicuri se Dio la vuole, noi non siamo nella pace, perché non ci basta, cioè a noi serve stare con il Padre, no? E la risposta di Gesù è straordinaria, subito dopo, nel versetto dopo, Filippo, da tanto tempo sono con voi e ancora tu mi dici mostraci il Padre. Chi vede me vede il Padre. Cioè, questa domanda ha una risposta peculiare nel cristianesimo. Vuoi vedere l'amore di Dio? Vuoi vedere come è fatto Dio? Devi vedere Gesù. Il bambino Gesù, l'uomo adulto Gesù, il crocifisso Gesù, il risorto Dio. Ecco Dio, quello è il volto di Dio. Cioè, mostraci questo Padre e ci basta. Allora Filippo è colui che ha visto Gesù, ha visto il Padre in Gesù, gli è bastato finalmente, gli è bastato al punto che è morto martire, che è stato disposto a dare la vita, no? Probabilmente, come sempre, i martiri avvenivano forse fuori dalla città. Il martirio è quell'edificio circolare dove si venerava e a fianco, appunto, gli archeologi italiani pensano di aver trovato proprio quest'anno, sono notizie di quest'anno, la missione archeologica ha trovato una chiesa al cui interno c'è una cappella, c'è un sepolcro simile a questi che abbiamo visto, e poi c'è una grande lastra di marmo proprio sotto l'altare, e pensano che sia stata la prima tomba, questa edicola laterale, e poi il corpo sia stato messo sotto l'altare, proprio perché quando si celebra l'Eucaristia si celebra sopra la tomba di chi ha trasmesso il volto del Padre prima di noi, no? E noi come facciamo a vedere Gesù? C'è la domanda successiva, cioè lui l'ha visto, no? Ma noi come facciamo a vedere Gesù, a vedere il Padre? La Chiesa risponde con un'espressione che ci ricorda questo uso, attraverso la tradizione della Chiesa. Voi pensate che l'Eucaristia che noi abbiamo un prete a Roma, Don Andrea, Don Gianfranco, Don Francesco, Don Filippo, eccetera, che celebra Padre Maurizio, che celebra la Messa. Perché da questo apostolo fino a lui c'è sempre qualcuno che ha imposto le mani sulla testa di un altro, e allora quando quel sacerdote celebra l'Eucaristia, ci arriva, noi vediamo di nuovo Cristo, vediamo il corpo di Cristo e lo riceviamo pienamente. È la tradizione della Chiesa che per certi aspetti è più importante della Bibbia. Voi sapete che voi potete leggere migliaia di volte la Bibbia, ma non avrete mai l'Eucaristia. Se voi invece avete un'Eucaristia e il sacerdote dice questo è il mio corpo, lì veramente c'è Gesù. Noi alziamo il capo, viene elevato, lo si vede, è presente, si dona in quel momento in mezzo a noi. Qui c'è un autore di Gerapoli, Gerapoli ce l'aveva detto più volte, vuol dire Ierapoli, città sacra, diventa città episcopale. Un famoso vescovo di Gerapoli è Papia di Gerapoli, che è uno scrittore vissuto nel secondo secolo, più o meno nel periodo di San Policarpo, e dice così un autore, Eusebio, che parla di Papia. Lo stesso Papia, che ha raccolto una serie di testi cercando le parole di Gesù, cercando di ricostruire la storia delle origini, a noi sono rimasti solo dei frammenti di questo autore del secondo secolo, Eusebio, che ci parla di lui, dice così: lo stesso Papia, nel proemio dei suoi discorsi, rivela di non essere stato affatto uditore, spettatore dei santi apostoli, cioè non li ha uditi e visti, ma insegna di aver appreso le cose che riguardano la fede dai loro familiari. Cioè, le ha prese da coloro che hanno visto e udito Gesù. Ecco come egli si esprime, dice Eusebio, e qui apre virgolette le parole di Papia. Non esiterò ad aggiungere alle mie spiegazioni ciò che un giorno appresi bene dai presbiteri, cioè dagli anziani, dai sacerdoti, dai vescovi, anziani, e che ricordo bene per confermare la verità di queste mie spiegazioni. Poiché io non mi dilettavo come fanno i più di coloro che dicono molte cose, ma mi dilettavo di coloro che insegnano cose vere. Non di quelli che riferiscono precetti di altri, ma di quelli che insegnano i precetti dati dal Signore. Se in qualche luogo mi imbattevo in qualcuno che avesse convissuto con i presbiteri, io cercavo di conoscere i discorsi dei presbiteri. Che cosa disse Andrea, o che cosa disse Pietro, o che cosa Filippo, o Tommaso, Giacomo, o Giovanni, o Matteo, o alcun altro dei discepoli. Notate che Filippo è il terzo dopo Andrea, Pietro e Filippo. È il terzo apostolo qui in questa, perché Andrea è il discepolo che evangelizza la Grecia, c'è Pietro e poi c'è Filippo. Potrebbe essere questo un segno che qui a Gerapoli Filippo già nel secondo secolo era amatissimo. Poiché io ero persuaso che ciò che potevo ricavare dai libri non mi avrebbe giovato tanto quanto quello che udivo dalla viva voce ancora superstite. Allora Papia dice, se io sentivo uno che aveva parlato con Pietro, uno che aveva parlato con Filippo, uno che aveva parlato con Andrea, questo per me era infinitamente di più di quello che io leggevo in un testo, no? E sapete che la Bibbia e la tradizione si completano a vicenda. La tradizione ha la forza di darci la vivezza della parola di Dio e l'attualità di Cristo. Tutta la Bibbia non ci può mai dare l'Eucaristia. Non ci può mai dare un abbraccio, una carezza, non ci può dare il perdono della confessione, non ci può dare la carità per i poveri. La tradizione ci dà la vita cristiana. Noi vediamo nei genitori, nei preti, nei catechisti, nei papi, nei santi, noi vediamo la vita cristiana, no? La Bibbia invece ci trasmette la tradizione in maniera fissa. Quindi, da un lato è più debole perché è come fissa, potrebbe essere quasi una lettera morta, no? Perché è un testo scritto, se io non lo so leggere non lo capisco. Ma d'altro canto diventa come un punto fermo che aiuta sempre la tradizione a essere fedele a se stessa. Io, per esempio, in questo momento sono tradizione, vi sto raccontando la storia di Filippo, ma se io adesso dessi un calcio, per esempio, ad Orazio, io in questo momento io smetterei di essere tradizione, cioè non tutto quello che fa la tradizione è tradizione di Cristo, no? Allora la scrittura serve a discernere dentro la tradizione un punto fermo. Se uno dice non è vero che Gesù è risorto,
uno prende la Bibbia e dice, ma no, la Bibbia lo dice chiaramente, il Vangelo, eccetera. Cioè, quell'elemento cristallizzato che permette di ridare continuamente alla tradizione la coscienza di essere nella retta via. E la Bibbia poi ci trasmette la freschezza di tanti particolari che nella tradizione a volte si perde, perché la tradizione va all'essenziale, va al cuore delle cose, no? Allora la De Verbum dice che Cristo, che è la parola di Dio, ci raggiunge tramite due mani, che sono la tradizione e la scrittura. Noi abbiamo letto la scrittura adesso, Giovanni, ma abbiamo la tradizione di Filippo, che viene trasmessa di generazione in generazione e viene trasmessa nell'Eucaristia, nella predicazione, nella catechesi e così via, no? E un'ultima cosa su questo luogo, che ci riporta sempre alla tradizione: qui è stata ritrovata la più antica iscrizione cristiana conosciuta, che è di un vescovo che si chiama Abercio. La trovate adesso ai Musei Vaticani, si conosceva questa, era stata trascritta, ma poi la trovò un ricercatore scozzese nel 1883. Dice così questo testo: io di nome Abercio, discepolo del casto pastore, che è Cristo chiaramente, che pascola greggi di pecore per monti e pianure, che ha grandi occhi che dall'alto guardano ovunque. Cristo è il pastore che vede tutte le nostre vite, i nostri figli, i nostri nipoti, i nostri peccati, le nostre cose belle. Egli mi istruì il pastore in scritture degne di fede e mi inviò a Roma a contemplare il regno e vedere la regina, che è la chiesa di Roma, in aura veste ed aurei calzari. Immaginatevi questo, noi veniamo pellegrini in Turchia, a Bercio da Gerapoli va in pellegrinaggio a Roma e nella sua epitaffio qui scrive: cosa ho fatto di bello nella vita? Sono andato ad ascoltare Pietro, sono andato a ascoltare la testimonianza di Pietro, a fare la comunione con un prete che è discepolo di Pietro, no? Vidi là un popolo che porta uno splendido sigillo, saremmo noi romani, è la chiesa sigillata dagli apostoli. Visitai la pianura delle città della Siria, passato l'Eufrate, in Isibi, sono andato anche a est, e ovunque trovai compagni, dovunque andrai trovai altri cristiani, avendo Paolo compagno di viaggio, perché lui si leggeva le lettere di Paolo e visitava tutte le città dove Paolo era stato. Dappertutto mi guidava la fede e mi imbandì il casto pastore per cibo dovunque un pesce di fonte immenso puro che la casta vergine, che è la chiesa, prende e porge a mangiare agli amici ogni giorno, avendo un vino eccellente che ci mesceva insieme con il pane. Quindi lui camminava con la Bibbia e camminava con l'Eucaristia e andava verso Roma camminando in pellegrinaggio. Queste cose ho fatto scrivere qui io a Bercio in mia presenza mentre avevo in verità 72 anni. Quindi a 72 anni lui scrive questo testamento spirituale, si detta la sua lapide. E chiunque comprende queste cose e sente come me, preghi per Abercio. Noi l'abbiamo fatto dicendo l'eterno riposo. E poi c'è una piccola postilla sul sepolcro: nessuno poi metta altro nel mio sepolcro, se no pagherà all'erario dei Romani 2000 aure e all'ottima patria Gerapoli 1000. Qui c'è la pochezza anche umana che un po' emerge, lui vuole stare nel suo sepolcro da solo e questo è l'uomo nei suoi due lati, la tradizione nella sua realtà bella e nella sua miseria che sempre esiste.